Grazie. Allora chiniamo i capi ora per la preghiera. Nostro Padre Celeste, siamo grati per questo, un'altra occasione graditissima di presentare a Chicago il Vangelo di Gesù Cristo a questi eletti che stanno aspettando la venuta del giusto Cristo. Preghiamo, Padre Celeste, che quando ce ne andremo stasera, che i nostri cuori possano essere come quelli che venendo da Emmaus dissero: non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via. Ci aspettiamo che tu venga presto, Signore, per riceverci nel tuo grande regno al di là di questo luogo, dove non c'è più tristezza né morte, dove non ci saranno più lunghe riunioni di preghiera e non più pregare a lungo con le persone, e allora sarà tutto finito ed entreremo nelle gioie del Signore, poiché noi, per grazia di Dio, sentiamo di essere partecipi tramite Gesù Cristo. Concedi queste cose, Padre, e se c'è un seme che è stato nei cuori delle persone e non è ancora venuto alla vita, possa essere fatto qualcosa stasera che vivificherà quella vita, Signore, per una realizzazione del messaggio di questo tempo della fine in cui stiamo vivendo. Benedici i ministri qui a Chicago, benedici gli uomini d'affari, Padre, e la colazione di domani mattina. Oh Dio, dammi qualcosa da dire che scuoterà quegli uomini, i loro cuori. Concedilo, Padre. Aiutaci allora domani sera alla Lion Tech e domenica il doppio servizio qui dietro. Concedilo, Signore. Possano essere salvate anime, persone guarite, il regno di Dio esaltato. Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sedetevi. Avete quel cantico per il mattino? Avete quel cantico per il mattino? Sono stato felice quando ho parlato con il fratello Whale qui solo pochi momenti fa. Io stesso sono entrato un po' in ritardo e so che fa caldo, ma immaginate voi seduti là e poi salire quassù, vedete? Ma siamo sempre felici, non importa in quale condizione sia di essere qui. Pensate solo ai giorni del nostro Signore laggiù in Palestina, quando quei raggi solari caldi e la sua gola infiammata, egli era là, è davvero debole e predicava e guariva i malati. Egli è proprio lo stesso oggi come era allora, egli si sente ancora allo stesso modo. Questo, la sua grazia è sufficiente per tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ora, questa è la sera in cui cerco di porre queste tre sere per pregare per i malati e parlare dei malati, la preghiera per i malati. Ora, le altre volte parlerò diversamente sulla salvezza, perché ho un doppio servizio ogni giorno, vedete, e non posso averlo. Se predico duramente devo mangiare, e se mangio non posso avere questo tipo di servizio. Vedete? E non posso avere due servizi in un giorno e fare di uno un servizio di guarigione. È solo che voi siete pieni di cibo e il vostro sangue va nel vostro stomaco per digerire il cibo e allora il vostro cervello non opera proprio bene in quel modo. Quindi io probabilmente, forse allora ho pensato che stasera l'avremmo dedicata per la preghiera per i malati di nuovo stasera. Ho parlato a Billy, penso abbia detto che lui ha distribuito dei biglietti di preghiera. Qualcuno lo sa? Ok. Allora li prenderemo proprio il più in fretta possibile. Ed ora stiamo proprio riverenti. Ascoltiamo attentamente e poi nella fila di preghiera veniamo con tutto il rispetto che conosciamo per credere che Dio è qui per guarirci. Ora siamo molto grati per le visioni. Quello è il mio ministero, è centrato attorno a quello fino a circa questo tempo, aspettando ogni minuto che venga qualcos'altro che sta arrivando. Ora, in un certo modo, ciò che mi ha un po' indebolito è stata questa settimana passata. Siamo venuti a casa dall'Arizona e torneremo proprio subito lunedì in Arizona. E poi a casa. Ho delle persone che hanno aspettato in quella fila per 3 o 4 anni per quei colloqui personali dal Texas, dall'Arkansas e da tutta la nazione aspettando quei personali Ecco dove trovate la cosa reale. Prendete, portate solo una persona e vi sedete insieme. Allora lo Spirito Santo continua proprio a muoversi e a rivelare. Una piccola cosa strana che è successa l'altro giorno. Ne ho avuti circa 15, immagino 20 in un giorno. E seduto nel mio studio, presto quel mattino, prima di andare là, il grande Spirito Santo entrò e mi disse ogni persona che stava venendo, ogni domanda che avrebbero chiesto, ogni sogno, e ogni interpretazione. L'ho scritta su un foglio e le ho messe giù, ognuna. Poi andavo nella stanza e queste persone, non ci eravamo mai incontrati prima, entrava e parlava loro e mostrava ogni domanda che avevano chiesto e tutto in merito a ciò, in continuazione, e il sogno che avevano avuto. Poi allungavo la mano e prendevo un pezzo di carta e lo davo a loro, dove era già stato detto prima ancora che arrivassero là, cosa sarebbe avvenuto? Ora solo Dio può farlo. Sapete che io non potrei farlo. Chiunque sa che un essere umano non può farlo. Non abbiamo modo di farlo. Ecco un altro paradosso, come abbiamo parlato ieri sera. E poi vedere l'accuratezza dello Spirito Santo quando esso dice che una certa cosa avverrà è proprio esattamente così. Ora, se uno di voi ha sentito di quella visione dell'andare quassù nei boschi a nord, in un posto che non ho mai conosciuto, e in merito a quel grizzly di 7 piedi, dal pelo con la punta argentata e quel caribù di 42 pollici, e dove si sarebbe trovato? Si trova sul pavimento del mio salotto, proprio esattamente dove fu detto il luogo che fu detto, come sarebbe avvenuto ed esattamente parola per parola. Quanti hanno mai sentito il nastro Signore che ora è? Appena prima che andassi ad ovest. Il motivo per cui l'angelo del Signore mi mandò là fuori. Egli mi disse, ora venendo dai cieli, ci saranno 7 angeli in una costellazione. Ce ne saranno 3 da una parte e 1 in cima. Sarà come un triangolo o qualcosa di simile ad una piramide. E dissi, quello a destra aveva le sue ali piegate indietro e io entrai rapidamente proprio nella costellazione vicino a lui ed egli doveva dirmi cosa fare. E andai ad ovest proprio come egli mi disse. Ero lassù proprio lo stesso giorno e quando iniziarono a scendere dal cielo dissi, ci sarà un suono come una grande esplosione, qualcosa come l'irrompere di un aereo, l'irrompere di un suono che avanza, ma dissi, sarà tanto più forte di quello. E io sarò proprio a nord-est di Tucson, circa 500 miglia, qualcosa di simile. E Tucson sarà posta in questa direzione e starò raccogliendo una specie di lappola o bardana, le chiamano là, dal gambale dei miei pantaloni. E dissi, avverrà un'esplosione. Ed eravamo lassù quel giorno, ed ero da solo. C'è un uomo, penso che il fratello Sotman sia qui stasera, che era con me, lui e il fratello Norman. Sei qui, fratello Fred? Pensavo di averti sentito dire Amen l'altra sera. Penso fosse qui. Forse mi sono sbagliato io. Oh, mi spiace. Oh sì, scusa, fratello Fred. Sì, eravamo lassù. E il giorno appena prima che venisse, lo Spirito Santo entrò proprio nel piccolo accampamento dove eravamo accampati e disse, iniziò a rivelare in merito ai nostri figli e cosa devono fare e come, quale condizione e cose che stavano avvenendo fra loro e dirci cosa fare e così via. Dovetti proprio alzarmi e allontanarmi. E il mattino dopo avevo scoperto dove erano i peccari e stavo cercando di dire a questi due fratelli come raggiungerli e andai dall'altra parte del monte, giù da un piccolo, ciò che chiamiamo un piccolo crinale, male, come dire. E c'era là il fratello Sottiman per andare in un altro posto dove avevo visto quei peccati il giorno prima. Avevo già preso il mio e quindi cercavo di mettere in posizione questi fratelli, perciò, perché questi fratelli molte volte io faccio loro da guida. E dissi al fratello Norman di venire dall'altra parte e mettere in mezzo il fratello Fred, e poi io sarei andato in questa direzione, e se arrivavo al monte e loro correvano in questa direzione, avrei solo sparato in aria per farli correre indietro di nuovo in quella direzione, così lui avrebbe potuto prendere quello che voleva. E siamo usciti là e non c'era alcun peccato. Cercai il fratello Fred con il binocolo circa ad un miglio di distanza e potevo vederlo. Lui tornò sul monte quando non c'era alcun peccato. Scesi dal monte in un grande avvallamento, salì, mi sedetti. Erano circa le 8 del mattino e avevo incrociato le gambe e stavo dalla mia salopette, stavo togliendo alcune di quelle bardane e dissi: sai, guarda qui, non è strano? Dissi: questo è esattamente, e sono perfettamente nella posizione nord-est di Tucson e Flagstaff, vedi, e sono ad est di Flagstaff, nord-est di Tucson. E dissi: ecco queste bardane che dissi che avrei tolto dai miei pantaloni. Dissi: quello è strano. E la buttai proprio giù, così. E guardai su, sul lato, dall'altra parte del grande avvallamento, e lassù c'era un'intera mandria. Erano quasi a distanza di tiro, così io stesso non gli avrei sparato perché non li volevo. Dissi: se solo riesco ad arrivare a fratello Fred e loro ora e portarli là. E corsi sopra un piccolo burrone e lungo una sporgenza. E mentre stavo correndo là, all'improvviso suonò come se l'intero paese si fosse diviso con una tale esplosione. E mi spaventò al punto che pensai indossavo un cappello nero, grande cappello nero, e quello sembra proprio come un peccato ad ogni modo. Pensai che qualcuno mi avesse sparato. E mi spaventò proprio al punto che feci un salto in aria. Proprio allora pensai: di cosa si tratta? Vidi le rocce rotolare dal fianco della collina, rotolare giù, e guardai in alto, là c'era quel cerchio bianco là sopra di me, girava in circolo, ecco venire sette angeli, scendendo dall'aria, mi raccolsero e dissero: torna a casa tua adesso, subito, e porta quei sette suggelli, perché ci sono sette misteri, perché la completa parola ora viene rivelata in questi sette misteri. Se non avete mai sentito, se mai avete creduto che abbia detto qualcosa in un sermone ispirato, prendete quei nastri dei sette suggelli. Non sono un venditore di nastri, io, il signor Sottman qui vende nastri, lui è il signor Maguir, ma io non vendo nastri, loro li prendono. E se avete mai sentito qualcosa che è realmente, come posso dire, è il così dice il Signore, prendete quelli. E sapete, non a quel tempo io non lo sapevo, ma fotocamere da tutto il paese stavano scattando la fotografia di quello mentre la nuvola bianca si stabiliva. Andò sull'Associated Press, penso che il vostro giornale di Chicago l'abbia portato ovunque, la rivista Life l'ha riportato. Quanti l'hanno visto là dentro? Kelsey, quello, vedete, quello era proprio là, proprio esattamente come fu detto, stando proprio sotto di essa quando essa scese e si formò. Dissero era molto al di là ed perlustrarono il paese, non c'erano aeroplani né altro là, ed essa era troppo alta, alta 26 miglia, dove non c'è vapore né altro, non potrebbero fare vapore comunque, è 30 miglia larga. Ed eccola venire, stabilirsi, e osservate sulla destra di quella costellazione, se non è, leggete i nastri. nostri o ascoltate il nastro. Signori, che ora è? Circa 3 o 4 mesi prima che avvenisse. Eccolo là, persino la scienza ha dovuto riconoscere che essa è vera. La stanno studiando, dicono sia un mistero che non possono comprendere. La scienza laggiù a Tucson sta cercando di comprenderla cos'essa sia. All'inizio pensai di andare a parlargli, pensai, no, sarebbe proprio come quella fotografia dell'angelo del Signore sulla fotografia, non la crederebbero, non c'è bisogno di dirlo a loro. Quindi, ma vedete, in faccia a tutto ciò, devono sapere che è la verità, comunque, che è la verità. Fratello, sorella, non so quando, un giorno farò il mio ultimo viaggio a Chicago, potrebbe essere questo, ma vi dico nel nome del Signore Gesù, il Vangelo è vero, questi sono gli ultimi giorni, viviamo nelle ombre della sua venuta. Qualsiasi cosa facciate, spingete verso il regno di Dio. Se c'è un piccolo tocco che colpisce il vostro cuore, venite velocemente, mentre avete l'opportunità di venire, perché l'ora si sta avvicinando in cui sarà troppo tardi e allora non vorrete più venire, non ci sarà più alcuna chiamata nel vostro cuore. E allora non importa quanto avete provato, non entrereste mai. Quando l'ultimo membro viene aggiunto a quel corpo per il rapimento, non ce ne sarà un altro salvato. Le porte saranno chiuse come fu ai giorni di Noè e non sarà rimasta più altra salvezza, sebbene le persone penseranno di esserlo. Ecco dove verrà il problema. Vedete, una volta Gesù venne, i discepoli di Giovanni vennero da Gesù e dissero: siamo stati mandati da Giovanni, ne aspettiamo un altro, o cosa dici? Egli disse: restate soltanto e guardate cosa viene. E poi aspettarono, tornarono dall'altra parte del monte. Gesù li osservò e gli disse: cosa usciste a vedere quando andaste a vedere Giovanni? Un uomo, vesti soffici. Disse: sono nei palazzi dei re. Andaste a vedere una canna scossa da ogni vento? Non Giovanni. Ed egli disse: bene, cosa andaste a vedere? Un profeta. Disse: io dico, è più che un profeta. Se potete riceverlo, questo è colui di cui fu detto: io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Malachia 3. Poi, parlando di Giovanni una volta, i discepoli dissero, quando egli stava parlando del salire a Gerusalemme per essere offerto, dissero: ebbene, perché ci viene insegnato nelle scritture dagli scribi che prima deve venire lì e restaurare ogni cosa? Egli disse: lì è già venuto e non l'avete riconosciuto. Ora guardate, per quegli scribi potete sentirmi? Dite amen. Quegli scribi, persino quegli apostoli che proprio il loro ultimo segno aspettavano Elia. Lasciate che lo ripeta. Avevano proprio l'eletto, gli scribi e gli apostoli, chiamati dal Signore, stavano aspettando che arrivasse il Messia, ma venisse Elia e precorresse la sua venuta. E lui lo fece, e lo fece in tale umiltà, e al punto che neanche loro lo riconobbero. E lasciatemi dire questo come mio pensiero. Uno di questi giorni state aspettando che avvenga molto. Quello sta avvenendo e non lo sapete. Direte: prima del rapimento della Chiesa, ora non sono qui per predicare dottrina, ci sono ministri qui sul palco che probabilmente sarebbero in disaccordo con questo. Quasi tutti i ministri credono che la Chiesa attraverserà il periodo della tribolazione per la purificazione. Io non riesco a vederlo. Il sangue di Gesù Cristo è la nostra purificazione, niente di più puro. Vedete? Vedete? Credo che la Chiesa denominazionale, la Vergine addormentata, attraversano la tribolazione, ma non la sposa. C'è differenza fra la Chiesa e la sposa. La sposa va nel rapimento. Ecco dove voi, Chiesa di Dio di Anderson, vi siete tutti confusi, là, vedete, in quello. Non dirvi cosa avete fatto o non fatto, Non sta a me dirlo, ma solo il modo in cui lo vedo. All'improvviso, sapete, direte, ebbene, pensavo ci dovesse essere un rapimento prima della tribolazione. La tribolazione colpirà, e cosa sarebbe terribile se sentirete dire è già avvenuto e non l'avete saputo. Ce ne sarà uno nel campo, ne prenderò uno e ne lascerò uno. Solo qualcuno che verrà a mancare. Ci saranno solo pochi, molto pochi in quel rapimento, che saranno mutati. La sposa che dorme, la sposa che è stata portata attraverso l'epoca, lei si farà avanti prima, e poi noi che siamo viventi e rimaniamo, saremo afferrati su con loro, solo uno qui e uno là, e uno qui. Almeno ogni giorno in tutto il mondo ci sono almeno 500 persone che vengono a mancare, e se fossero 1000, direbbero, oh, ebbene, questa donna, lei è solo scappata via con qualcuno. Questo predicatore, lui ha preso la moglie dell'altro uomo e se n'è andato. Egli è andato in gloria nel rapimento e non lo sapranno. Non disse egli che sarebbe venuto come un ladro nella notte? Vedete? Dite bene, se egli verrà io lo vedrò. No, no, solo quelli che lo vedranno in quel tempo lo vedranno. Vedete? Vedete, proprio come quella luce, come Giovanni stava là e lo vide, quello Spirito di Dio, come una luce, colomba, scendere e andare su di lui, una voce che diceva, questo è il mio amato figlio. Nessuno l'aveva sentito, visto, tranne Giovanni. Vedete? E quando quel rapimento avrà luogo, sarà un cambiamento. E all'improvviso, sapete, quello cambia, allora saremo presi con loro e ce ne andremo. E la Vergine addormentata va avanti proprio lo stesso e pensa che tutto sta andando bene. Ed essi se ne sono già andati. È già avvenuto e non l'avete saputo. Non dico che sarà così, ricordate. Non sto dicendo che il Signore mi dice che sarà in quel modo, ma credo sia così vicino. È possibile. Io non voglio correre alcun rischio. Voglio essere pronto. Voglio ogni cosa pronta. Io non voglio mai il peso messo da parte. Chissà come verrà. Probabilmente come lo abbiamo tutto tracciato, sarà differente. Lo è sempre da cos'egli è. Lo abbiamo pianificato. La sua prima venuta fu in quel modo. E la sua seconda venuta probabilmente sarà la stessa cosa. Preghi. Siamo ora, siamo sinceri. Chicago, sapete che sono un meridionale, sono abituato all'ospitalità del sud. Avete una grande città qui, una grandissima città con dentro 5 milioni di persone, ma non conosco alcuna grande città al mondo che sia davvero dalle persone, siano così amichevoli e gentili come la gente di Chicago. È così, questa gente di Chicago è gente gentile, persino uscire qui per strada e stavamo parlando anche ad ubriaconi ed ogni altra cosa, loro vi rispettano e gentili, io lo apprezzo davvero. E lasciate che vi parli con una visione l'altro mattino. So che alcuni della sposa stanno aspettando qui a Chicago per la venuta del Signore. So che ci sarà un gruppo da questa città preso secondo una visione che non ha mai fallito, e so che c'è Dio ha qui persone che andranno in quel rapimento. Io lo credo in quel giorno. Penso di aver detto abbastanza ed essere andato abbastanza avanti, che devo smettere di parlare ora. Quindi preghiamo. Signore Gesù, aiutaci ora mentre andiamo alla parola. Possano le persone comprendere chiaramente, Signore, che siamo insieme come esseri umani. Sappiamo che ci stanchiamo e affatichiamo, ma prego che tu conceda ancora una volta stasera di scuotere questa piccola chiesa, Signore, con la tua potenza, con la parola, e possa non esserci una persona debole fra noi. Signore, ti ringraziamo perché crediamo che quando chiediamo queste cose le riceviamo. Prego che tu faccia proprio una grande cosa fra noi stasera, Padre. Nel nome di Gesù affido me stesso con questo testo che leggerò e prego che tu lo sveli a noi in un grande modo affinché le persone possano comprendere chiaramente. Amen. Vorrei per voi, se volete, vorreste in questo momento ed è quasi, cercherò di farcela esattamente in tempo stasera, se posso, per uscire un po' prima di quanto ho fatto ieri sera comunque. Ma andate con me al Vangelo di San Luca, vi chiedo scusa, cambiamolo, ho scritto qui San Luca, ma io sono anche andato qui in Matteo. Matteo, il 15° capitolo, iniziando con il 21° versetto. San Marco ce ne dà anche un resoconto. Poi Gesù, partitosi di là, si ritrasse nelle parti di Tiro e di Sidon. Ed ecco, una donna cananea uscita di quei confini gli gridò dicendo: «Abbi pietà di me, o Signore, figliuol di Davide, la mia figliuola è malamente tormentata dal demonio». Ma egli non le rispondeva nulla. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perciò che la grida dietro a noi». Ma egli rispondendo disse: «Io non son mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ed ella venne e l'adorò dicendo: «Signore, aiutami». Ma egli rispondendo disse: «Non è cosa onesta prendere il pan dei figlioli e gettarlo ai cani». Ed ella disse: «Bendici, Signore, poiché anche i cani mangiano delle miche che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù rispondendo le disse: «Oh donna, grande la tua fede, siati fatto come tu vuoi». E da quell'ora la sua figliuola fu sanata. Abbiamo qui in considerazione una lunga lettura della Scrittura e non voglio passare molto tempo su ciò, poiché potreste restare tutta la notte, come a dire, chiunque lo sa, perché tutta la Scrittura viene data tramite ispirazione, lo credo. Ma voglio prendere una parola per creare un testo da ciò. Definirò la parola perseverante. La parola perseverante significa essere persistente e persistente nel raggiungere un obiettivo o fare qualcosa. E ogni uomo che è in ogni epoca, che ha mai fatto qualcosa da sé, o fatto qualcosa, era persistente nella la cosa che stava cercando di raggiungere. E prima di poter essere persistente, dovete avere fede in ciò che state cercando di raggiungere. E se non avete fede in ciò che cercate di fare, non sarete mai in grado di farlo. Ora, quella piccola parola fede significa così tanto e non di meno ci rivolgiamo a ciò con tanta leggerezza. Sento così tante persone dire ed entrare, è sorprendente, dicono: «Oh, ho fede», e non trascurando il loro sforzo. Ma sapete che a volte quelli che affermano di avere così tanta fede, trovo, hanno meno di quelli che non dicono niente di ciò. Loro sono eccitati in un'emozione e non vera fede. C'è una bella differenza, ma una speranza, un'emozione con speranza, che stare calmi e usare fede. Vedete? La fede è qualcosa, è una sostanza, non è qualcosa a cui proprio saltate colpite a casaccio e sperate sia così. È qualcosa che sapete. lo avete. La cosa che state chiedendo, non c'è modo umano di spiegare mai come lo otterrete, ma non di meno sapete che è là, ce l'avete, è una sostanza. Se potessi prenderlo così che possiate comprendere chiaramente, significherebbe così tanto per la riunione stasera. Se in questa sera di questo servizio di guarigione, oppure confidiamo, io dico che guarigione, perché credo che Dio lo farà. Credo che Dio farà ciò che ha promesso di fare, e se non lo facessi avrei timore a stare qui in questo uditorio di persone e fare queste affermazioni che faccio, perché se avessi un minimo di timore in merito a ciò, farei meglio a non entrare mai dalla porta. Dovete crederlo assolutamente e avete la sicurezza, e non c'è niente che possa smuoverlo. Voi, non importa cosa avviene, lo credete comunque, anche se sembra aver fallito, lo credete comunque. Non importa cosa avviene, lo credete comunque. Come la piccola signora seduta qui che mi guarda, qui l'altra sera la signora Way si era preso cura di lei. Suo marito è stato risorto l'altro giorno dai morti, morente in un attacco cardiaco. E sono sceso dal palco e poiché quando l'ho visto i suoi occhi sono andati indietro ed è morto. Io non sapevo cosa fare e sono sceso là per controllare il suo cuore e tastarlo e vedete se n'era andato. Allora ho dovuto esserci per lui. E poi l'altra sera mi è stata chiesta la domanda: perché non sei sceso da quella signora? Lei si è girata, o la signora Way ha cercato di farla uscire, ed è caduta sul pavimento e il suo volto è diventato bianco, è proprio quasi morta. E perché non sei sceso là? Perché non aveva alcun motivo per andare là, vedete? Una fede non è qualcosa che qualcun altro sta cercando di farvi fare, è qualcosa che Dio vi commissiona a fare. Vedete, vedete? Ho visto che la signora era solo, lei era molto malata, ma sotto l'effetto del medicinale, non cercando di stare bene, il dottore gliel'aveva dato e la vidi seduta ridendo e gioiendo. E a cosa serve che io scenda là dopo che è già finito? Vedete? Lo vedete? E qualcuno dice: ma il signor Way sarebbe rimasto là. Ma abbiamo dovuto andare a fare questo. Ma quando la donna era fuori sul retro, venne anche la visione. E lei è seduta qui stasera, sta bene. Ieri sera rideva. Sì, vedete, voi dovete saperlo. E non potete saperlo finché non avete fede. E la fede produce quella certezza. Fede è quel sapere. Fede è quella cosa che lo dice. Ora quando vediamo questa perseveranza, ogni uomo che stia cercando di compiere qualcosa è stato perseverante. Per esempio, George Washington è chiamato il padre di questa nazione. Una sera lui pregò tutta la notte nella neve e quando i veri, genuini americani di primo lignaggio che avevano preso posizione su questo terreno e la grande economia che avevano in comune era in pericolo. E c'era circa il 70% più di quei soldati americani che erano là fuori, non avevano neanche scarpe ai piedi. I loro piedi erano congelati, avvolti, stracci, ma non di meno avevano una guida in cui credevano. E quella guida credeva nella guida, Dio. E lui pregò finché i suoi vestiti furono bagnati fino alla cintola, inginocchiato nella neve. And there was a frozen Delaware between him E c'era il Delaware ghiacciato fra lui e dove i britannici stavano facendo il loro picnic dall'altra parte. Ma il Delaware ghiacciato non lo ostacolò nell'opposizione dei suoi soldati congelati e i loro piedi congelati e il ghiaccio nel fiume. Lui fu perseverante. Lui aveva fede che Dio gli avrebbe dato la vittoria e lui, il Delaware, non poteva ostacolarlo. E lui raggiunse uno scopo, sebbene tre palle di moschetto passarono proprio attraverso la sua giacca, ma non lo toccarono nemmeno. Lui era perseverante, lui aveva udito da Dio e aveva fede che ciò che Dio gli aveva detto era la verità e niente poteva fermarlo. Se ogni persona malata qui dentro stasera potesse solo avere fede in Dio come fece George Washington, il vostro Delaware che stasera sta davanti a voi si dovrebbe sciogliere in qualche modo, lo dovreste attraversare. Non importa quale sia la vostra posizione, la attraverserete comunque. Sareste persistenti, così persistenti che quel cancro, tumore, cosa mai sia, non sarebbe mai in grado di restare là, perché attraversereste sulla promessa che Dio vi ha dato. Gli uomini possono essere persistenti solo dopo aver udito da Dio. La fede si basa solo sulla parola di Dio, perché la fede viene dall'udire la parola di Dio. Noè, nella l'opposizione in cui lui predicò ai giorni del suo tempo, preparando l'arca, dopo aver udito Dio dirgli che avrebbe distrutto il mondo con l'acqua, che il peccato si era accumulato così in alto che egli non poteva più sopportarlo. Egli avrebbe lavato via il mondo con l'acqua. E non c'era un minimo di acqua nei cieli. Ma non di meno Noè fu perseverante al tempo dei critici. Non importa quanto le persone gli dicessero, non può avvenire. Noè sapeva che sarebbe successo, perché ed essendo perseverante, egli non disse mai semplicemente, bene, ho posto il fondamento dell'arca, io immagino che e quello sarà abbastanza, allora se la scienza ha già dimostrato che io sono sui terreni sbagliati. Ecco come molte persone fanno in merito al venire a Cristo. Pongono il fondamento del credere al Signore Gesù e nell'accettarlo come personale salvatore e forse avanzare fino al battesimo cristiano. Ma quando si arriva al seguire fino alla fine, al battesimo dello Spirito Santo, qualcuno lo allontana da loro spiegandolo. Ecco perché quel seme cadde sul ciglio della strada o cadde su terreni rocciosi. Ma l'uomo e la donna che hanno fede che Dio, che Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che la sua parola è proprio tanto reale ora ed ogni promessa proprio tanto vera quanto lo è sempre stata, non c'è ministro, nessuno può allontanarlo da loro spiegandolo. Sono perseveranti. Salgono finché ottengono ciò che sono supposti fare. Non c'è modo di allontanarlo da loro spiegandolo. Lo credono. Mosè, lui fece la stessa cosa. Lui aveva dimenticato la visione e il sentimento delle persone. Ma quando incontrò Dio in quel pruno ardente e vide che quella era la parola di Dio. Vedete, Mosè era cresciuto proprio sotto un buon insegnamento sua madre e gli era stata insegnata la via di Dio. Ma quando lui salì là e incontrò questa persona di cui sua madre gli aveva insegnato. Vedete cosa intendo? Molte persone prendono la Bibbia e la comprendono intellettualmente perfetta, ma quello non è ciò, non è quello di cui stiamo parlando. Non importa quanto bene possiate spiegarla, dovete incontrare l'autore di essa personalmente. Allora è ciò che porta fede, perché l'autore vive in voi dopo che siete nati da lui. Moses met the author. Mosè incontrò l'autore. Io sono il Dio di Abram, il Dio di Isacco e di Giacobbe, e ricordo le mie promesse e sono venuto per mandare te. Amen. Sto mandando te a liberarli. E notate, quando lui compì il suo primo segno e sembrò fallire perché aveva molti imitatori, gli egiziani potevano fare la stessa cosa che fece lui. Ma vedete, Mosè, dopo aver incontrato Dio nel bruno ardente e saputo che egli era Dio, non faceva alcuna differenza quanti altri lo imitarono e che tipo di carattere avevano quelli che lo fecero. Mosè sapeva che il suo era genuino, che veniva da Dio. Lui proprio rimase fermo davanti a Faraone e poi il suo serpente mangiò gli altri. Ecco come agiscono le persone oggi. Loro forse, se non sono certi, se hanno prodotto qualche emozione e vedono qualcun altro diventare estremista su qualcosa e proseguire, allora pensano, ebbene forse il mio. Ma quell'uomo che davvero incontra Dio e lo sa, lui sa cosa avvenne. Esso è Dio. Certamente nessuno potrebbe allontanarlo da lui spiegandolo. Davide, un piccolo individuo rossiccio. Lui non era abbastanza grande da portare armi da fuoco, una spada in quel giorno, il suo scudo. Lui era troppo piccolo. Gli capitò che fosse ciò che chiameremmo la mezza cartuccia. E suo padre non aveva niente da fargli fare. Lui, i suoi fratelli erano uomini grandi, forti e robusti. Così lui pensò che poteva dare un compito a Davide, forse pascolando delle pecore. E il piccoletto rimase là fuori e lui incontrò Dio. E lui fu delegato a prendersi cura di quelle pecore. E Davide era un profeta. E la parola del Signore venne da lui in cantici. E Gesù disse, non avete sentito nei salmi come le cose furono predette di lui, sapete? E Davide era uno scrittore di cantici profetici. E mentre lui era là fuori, guardando su e sentendo il vento passare attraverso i monti giù, attraverso i cedri, lui scrisse degli ombrosi verdi pascoli e acque quiete, e così via, ispirandosi, come lui scrisse la notte, osservando la stella e la luna e come la natura operava. Dio lo visitò e lui sapeva che c'era Dio. E un giorno un orso entrò e prese una delle sue pecore. E la pecora significava molto per lui perché lui aveva preso ad amare quella pecora. E lui la amava. E così, quando l'orso entrò e ne prese una, il cuore di Davide iniziò ad ardere quando lui sentì piangere quella piccola pecora. E Dio l'aveva mandata a guardare quelle pecore. E quindi quando l'orso prese l'agnellino e iniziò a gridare, Davide all'improvviso ricordò che il Dio che creò il monte era il suo Dio. Così lui pose una roccia nella sua piccola fionda e inseguì questo grande grizzly e colpì il grizzly e lo abbatté. Poi quando lui tornò, lui fu felice perché aveva ottenuto la vittoria. E poi venne una prova più grande, un leone, che è molto più feroce di quanto sarebbe l'orso. Lui è più combattivo. E se avessi tempo, vorrei analizzare quegli animali e mostrarvi la grande parabola in questo. E il leone entrò e ne prese una e corse via. Quindi, se Dio poteva dargli vittoria sull'orso, egli di certo gli avrebbe dato la vittoria sul leone. Oh, se Dio che può darmi la vittoria su me stesso, amen, può certamente darmi vittoria sulla malattia che sta cercando di togliermi da lui. Il Dio che può salvarmi e rendermi qualcosa che non sono, quando non sono un cristiano, può rendermi un cristiano credendo alla sua parola. Allora troviamo che lui prese l'orso e alla fine arrivò la grande prova di forza quando venne un grandissimo orso grizzly, più grande di tutti loro. Lui era un gigante. E Davide lo sapeva, con Dio lui era più che alla sua altezza. Non importa quanto è grande l'opposizione, con Dio lui è più che all'altezza. Non di meno l'uomo più piccolo, è l'uomo meno adatto, non un combattente, un ragazzo, e non un'armatura, solo il suo corpo scoperto, non uno scudo su di lui, ma un pezzo di pelle di pecora avvolto attorno a lui. E lui non aveva una lancia o una spada, aveva una piccola fionda, sapete? I due piccoli pezzi di laccio con della pelle alla fine. E lui voleva combattere quell'uomo perché lui cercava di inseguire le pecore di Dio. E se Dio poteva liberare la pecora, quanto più la sua famiglia, il suo popolo. Chicago, ecco perché siamo qui. Siete più che una pecora, siete il popolo di Dio e non dobbiamo avere un intellettuale o una grande denominazione dietro di noi, ma sappiamo che la malattia vi ha presi e siete avvolti nelle preoccupazioni del mondo e veniamo nel nome del Signore Gesù. Sebbene il dottore vi rifiuti, non ci importa cosa lui faccia. Siamo venuti per riportarvi alla salute nel nome di Gesù Cristo con una piccola fionda della sua parola. I due lacci, il Nuovo e il Vecchio Testamento, tengono nel mezzo Gesù e noi veniamo per riportarvi indietro al vostro posto, se solo ci permetterete. Notate anche il piccolo Sansone. Come ho detto ieri sera, lui stesso era molto perseverante finché poteva sentire quelle sette ciocche scendere sulla sua schiena. I filistei non significavano niente per lui, non importa se non aveva altro che una mascella di un mulo in mano o cosa mai avesse. I filistei o le porte di Gaza non significavano niente per lui finché lui poteva sentire quelle sette ciocche, quello era il patto.
And as long as the Christian can feel.
E finché il cristiano può sentire quel patto, tutto è possibile a chi crede. Quando potete sentire quella fede del patto in voi, che siete un figlio di Dio e un erede di ognuna delle sue benedizioni promesse. Non importa cosa sorga, siete più che all'altezza di ciò, finché potete sentire e sapere che lo credete. Mi seguite? Finché potete. Quando Sansone sentiva quello, lui era a posto. E finché nel vostro cuore non siete solo emozionati, non siete solo emotivi, ma nel vostro cuore sapete che lo otterrete. Sapete di aver confessato i vostri peccati. Sapete di essere passati dalla morte alla vita. Sapete di essere un figlio di Dio, un erede di queste cose. Allora non c'è niente che vi trattenga dall'averlo. Allora siete perseveranti. Giovanni Battista fu così perseverante che fece persino questa affermazione. Per 4.000 anni avevano aspettato un Messia, ma Giovanni sapeva che lui l'avrebbe introdotto. Lui sapeva che aveva un... Gesù disse che era più che un profeta. Lui era un profeta, ma era più che un profeta perché era il messaggero del patto. E ne era così certo che avrebbe visto quella luce, quella colomba. Egli avrebbe visto lo Spirito. Lui ne era così certo che disse: c'è qualcuno che si trova, uno fra voi ora, che non conoscete? Non sono degno di sciogliere i suoi calzari, ma egli sarà colui che battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Dio aveva, lui era un profeta, e più che un profeta, e conosceva il suo incarico, sapeva che Dio lo aveva incaricato, e non c'era timore nel suo cuore. Anche se per 4.000 anni, in mezzo ad una massa di folla urlante di critici, che lo derideva e diceva che lui era un selvaggio, che cercava di annegare le persone, quello non lo fermò per niente. Qualcuno potrebbe aver detto: Giovanni, non hai timore che non accadrà? Come potrebbe fallire quando Dio disse così? Dio gli disse: su chi vedrai discendere lo Spirito e rimanerci sopra, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo. Giovanni lo sapeva. Lui non aveva timore di fallire. Quello era il suo incarico. Quella era la sua commissione. Quindi poteva essere molto perseverante, molto persistente. Non importa. Niente gli avrebbe dato fastidio. Non c'erano diavoli nel tormento sufficienti a poterlo prendere. Alleluia! Lui era incaricato a fare qualcosa e cielo e terra passeranno, ma quella parola non fallirà mai. Lui disse: lo vedrò. Ora la fede si era ancorata. Lui aveva udito come Mosè nel deserto, dove i profeti sono formati. Lui aveva udito Dio dirgli: tu sei la voce di uno che grida nel deserto. Posso indicare la scrittura e mostrarti il tuo incarico. Sei colui di cui Isaia disse 712 anni fa: ci sarà una voce di uno che grida nel deserto. Dissero: sei il Messia? Lui disse: no, ma sono la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui sapeva che l'avrebbe fatto, perché Dio disse così. Vede, allora lui fu persistente. I rabbini e così via uscirono, dissero: intendi che verrà un tempo in cui il sacrificio giornaliero sarà tolto, un uomo prenderà il posto e così via. Lui disse: sta arrivando uno che prenderà il posto ed egli toglierà il sacrificio giornaliero. Egli sarà l'agnello. E mentre si girò a guardare disse: ecco, egli è là, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, proprio nel mezzo del suo sermone, perché Dio lo aveva promesso. Non importa cosa dissero, ebbene, ti butteranno in prigione, l'associazione ministeriale ti butterà fuori, non avrai alcuna comunione, non ci sarà cooperazione. Non faceva alcuna differenza per Giovanni, lui era perseverante, aveva un messaggio, qualcuno doveva udirlo, e dal suo intero gruppo non penso ne ottenne circa 12, ma ottenne qualcosa. Quando ricevette la potenza di Dio su di lui, allora il Signore iniziò a muoversi su di lui. Ora il Signore Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando possiamo vedere la commissione del Signore, allora si può essere perseveranti. Mai! Questa piccola donna greca, lei aveva sentito di lui? Lei non lo aveva mai visto, ma aveva solo sentito di lui. Lei aveva udito della sua fama. Ebbene, noi udiamo la stessa cosa. Udiamo della sua fama. Leggiamo della sua fama. Vediamo la sua fama. E fede viene dall'udire. In un modo o nell'altro, la fede trova una risorsa che altri non vedono. Quando siete predestinati ad una certa cosa, potete guardarla fissa, perché la vostra fede lo dichiara, e altri non ne sanno niente. La fede trova quella risorsa che non si può vedere, perché altri la stanno guardando da osservazioni e così via, e la stanno guardando presumendo. E la parola presumere è avventurarsi senza autorità. E Mosè non scese mai in Egitto presumendo che Dio fosse con lui. Lui scese in Egitto sapendo che Dio era con lui. Vedete? Non accettate la vostra guarigione pensando che Dio lo farà. Accettate la vostra guarigione perché Dio l'ha già fatto. Egli l'ha promesso e la vostra fede dice che è così. E nient'altro può spazzarlo via. Ora, la sua parola è una spada, la Bibbia disse. In Ebrei 4:12 essa disse: la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio. Essa discerne i pensieri che sono nel cuore. Ecco cosa fa la parola. Ora, l'unica cosa che può maneggiare questa spada è una mano. E l'unica cosa che può maneggiare la parola di Dio è la fede. Se la parola è una spada, allora la fede la prende, la stringe. E quando le persone duellano, come se i due uomini si affrontassero, e con questi coltelli stanno duellando, siete voi e il diavolo che cerca di farvi dubitare. Ora la vostra spada che avete potrebbe essere molto valida. È un milione di volte meglio della sua. Vi dirò, la sua non è neanche una spada, è un bastone. Ma la vostra è una spada. Ma se la mano che tiene quella spada è debole, il bastone può vincerla. Ma non importa quanto sia piccola questa mano, se tiene la parola di Dio con fede, non c'è niente che lo farà. Può abbattere ogni cosa. Vedete, lui tiene nella sua destra e voi nella vostra destra. E quando le spade si incrociano, quando incrociate il diavolo, e se è così e non è così, ora lui vi spinge addosso. Di che è serrata, non devi crederla. Ma se voi la credete, vedete, queste spade arrivano proprio dritte fino all'impugnatura. Ora, se posso spingere la sua indietro con la mia impugnatura, la lama, così, dove sono? Sono diretto proprio dritto al suo cuore, perché sono a destra, alla sua sinistra. E allora quando spingo con fede, con la parola, Satana, Gesù Cristo mi ha incaricato a fare questo, e incrociamo. E vi alzate con quella mano di fede, dite, un angelo di Dio mi ha incontrato lassù e ha detto che se è così. All'improvviso getta la spada proprio dentro dritta e lui è conquistato. Io vengo per sfidarti. E così dice il Signore. Quello è il credente quando ha fede per maneggiare la parola. Ora, se siete solo un piccolo debole denominazionale, fareste meglio a restarne lontani. Andrete in giro, ne parlerete e direte che non può venire, perché non ne sapete niente. Ma quell'uomo che l'ha maneggiata e l'ha vista conquistare quel nemico, lui sa cosa farà. Questa povera piccola donna, lei non lo aveva mai visto, ma aveva sentito di lui. Lei aveva avuto molti ostacoli, ma la sua fede non aveva alcun ostacolo. La fede non aveva proprio alcun ostacolo. Potreste avere molti ostacoli. Potreste avere la parola del dottore, l'uomo scientifico che vi ha esaminati. Potrebbe essere che lui, quell'uomo, vi abbia detto, tu morirai. E tutto ciò che sa, lui vi ha detto tutto ciò che ha studiato. La sua opera scientifica lo mostra che dovete morire. Tutto il vostro sistema è fatto in quel genere di modo, poiché la morte l'ha colpito e non c'è niente che possa trattenerlo dall'avanzare. Ci state andando. Ora, ecco quanto lui conosce. Nessuna scienza ha una medicina per ciò. Ma voi avete trovato qualcosa. Raccogliete la spada, vedete? Ora, certamente avete un ostacolo. Avete qualcosa che duellerà contro di voi. Quel diavolo, quella malattia, quell'afflizione. Ma quando colpite la punta delle spade con quel diavolo là e dite, è il così, dice il Signore. Egli me l'ha rivelato e io sono guarito. Oh, mai. La vostra fede non ha alcun ostacolo. Sapete, prendiamo alcuni dei suoi ostacoli e guardiamoli solo per pochi minuti prima di chiamare la fila di preghiera. Potrebbero averle detto in primo luogo, sei greca, egli è un giudeo. Ebbene, altrimenti potrebbe aver detto, sai, la tua denominazione non sta sponsorizzando questa riunione. La tua chiesa non lo fa. Ma sapete, quello non la ostacolò. La fede aveva già colpito. Lei aveva sentito di qualcun altro che era stato guarito. E lei aveva un bisogno e qualcosa le disse che poteva essere fatto. Ora, vedete, le opere di Dio sono preordinate da Dio. Lo credete? Gesù incontrò un cieco una volta, dissero, chi ha peccato, lui o sua madre o così via, o suo papà? Disse, nessuno dei due, ma affinché le opere di Dio possano essere rese manifeste. Vedete, queste sono le opere di Dio. E quando sentite qualcosa che fa pressione su di voi, tenetevi a ciò. Quello è Dio che vi parla. Ebbene, lei era comunque perseverante, anche se loro dissero che non appartiene al suo popolo e la tua chiesa non sta cooperando nella riunione. Lei fu perseverante comunque. Lei sarebbe andata comunque. Lei potrebbe essere scesa per strada e aver incontrato un altro gruppo di sacerdoti e loro le dissero, aspetta un minuto, i giorni dei miracoli sono passati. Quello è solo un mucchio di trucchi. Quello è solo un mucchio di uomini. Un cosiddetto profeta laggiù che fa tutto questo tipo di cose. Quello, sai, quello è proprio assurdità. Ebbene, non c'è niente di simile oggi. Ma lei fu comunque perseverante. Lei credette ancora che sarebbe avvenuto. Ora, ecco quando lo avete. Ecco quando succederà qualcosa. Lei potrebbe essere scesa all'angolo dopo aver incontrato suo marito e suo marito aver detto, se scenderai e ti associerai in quel gruppo, ti lascerò. Ebbene, lui può andarsene se vuole, ma lei è ancora persistente, lei è perseverante, lei ha un bisogno e la fede è già ancorata, lei sa che succederà. Di seguito all'angolo seguente incontrò un gruppo di persone e dissero, sai una cosa, sarai la derisione della città se scenderai là per chiedere misericordia per tua figlia. E scoprirete che non è altro di ciò che altri hanno chiesto e non hanno ottenuto. Non faceva alcuna differenza cosa altri avevano fatto. E se gli altri venivano derisi, lei era ancora persistente. Lei sapeva cosa sarebbe successo. Lei lo credette. Lei aveva sentito di lui. Lei sapeva se poteva arrivare là, cosa sarebbe avvenuto. Ora potremmo essere scesi all'angolo e aver incontrato il pastore e lui aver detto, sarai messa fuori dalla tua chiesa se andrai. Guardate l'ostacolo che ebbe quella povera creatura. E ricordate, lei è una greca ora, non una pentecostale. Ed eccola scendere. E loro dissero, sarai messa fuori dalla tua chiesa. E lei fu comunque persistente. Lei fu perseverante, non fece alcuna differenza che avesse perso suo marito, avesse perso i suoi amici, lei fosse la derisione della città e cosa mai avesse luogo o fosse persino messa fuori dalla sua chiesa o cos'altro. La fede fece presa, lei fu perseverante. Mi piace quello. Ora, molte persone pensano che sia tutto ciò che devono fare finché arrivano a Gesù e vengono dove egli è nella riunione. Ebbene, è tutto ciò che è necessario. Era solito essere che le chiese, quando mi sono avviato sul campo, si sedevano e aspettavano e quasi piangevo finché il Signore veniva sulla scena e poi, oh my, qua giù in Illinois, un piccolo edificio chiamato, ho dimenticato dove era ora, in una delle mie riunioni qua giù anni fa, dove il Chicago Tribune qui ha riportato un articolo che c'erano 27 ambulanze poste attorno all'hotel. E una sera camminando verso il palco, ponendo un fondamento di circa 30 minuti e chiedendo alle persone, sfidandole a crederlo. E con una preghiera dal palco, dopo che il Signore aveva rivelato se stesso che ieri, Non c'era una persona in una sedia a rotelle o lettiga, sorda, muta o cieca, da nessuna parte. Ognuno di loro fu guarito in un momento. Durban, Sudafrica, abbiamo visto 25.000 indigeni della coperta guariti in una volta, con 7 furgoni carichi di stampelle, bastoni, assi su cui li avevano portati scendere per strada, e quelle persone camminavano dietro cantando Sol Abife. Fede, allontanatevi dai vostri pensieri. Pensate il suo pensiero, vedete? Pensate ciò che egli pensa. Dite, fratello Branham, io andrò, io penso. Non abbiate alcun pensiero in arrivo. Lasciate che la mente che era in Cristo sia in voi. Allora riconoscerete la parola, vedete? Notate, quando quelle persone si sedevano e aspettavano, quando il Signore entrava e faceva qualcosa, oh mai, si alzavano proprio e si allontanavano. Ma sapete, sembra come oggi, hanno visto così tanto di ciò, ed ora il Signore viene, ebbene mostra se stesso fra noi, diciamo, benedetto sia il nome del Signore, egli può farlo di certo. Fratello Branham, andrò da Oral Roberts la settimana prossima e lo farò pregare per me, e tal dei tali. Se questo non funziona stasera avrò, quella è proprio quasi l'attitudine, vedete? Le persone non sono perseveranti. Se lo Spirito Santo, se Gesù Cristo dimostra che egli è qui fra noi, allora proseguite finché arrivate a lui. Come la piccola donna con il flusso di sangue e tutte le diverse cose che sono avvenute e tutti gli avversari sulla sua strada. Lei solo proseguì proprio attraverso finché toccò lui. Se questa chiesa stasera facesse la stessa cosa, si facesse largo attraverso ogni dimensione di incredulità, incrociasse le lame con il diavolo e la sua incredulità, e si facesse largo per sapere che siete un figlio di Dio e un erede di queste cose, e Gesù Cristo si trova presente per mostrarvi che egli è con voi, per mantenere la sua parola. Siate perseveranti, non lasciate che niente si metta di mezzo. Mi chiedo soltanto, se la fede si ancora davvero, potrebbe qualcosa mettersi di mezzo? Non lo ottenete. Se l'aveste davvero, quello lo concluderebbe. Ecco tutto. Vedete? Questa donna qui, la nostra piccola amica greca stasera, che abbiamo qui davanti a noi come testo, quando arrivò a Gesù, come se Gesù arrivasse qui con noi stasera, noi arriviamo ed egli viene qui e dimostra, egli è qui fra noi. Ebbene, lei pensò che ciò lo concludesse. Quello non lo conclude, no signore. Ecco quando iniziate proprio a combattere. Ecco quando iniziate davvero la vostra vera battaglia. Quando arrivò a Gesù, allora Gesù disse che egli non era stato inviato alla sua razza. Oh, mai! E un'altra cosa, egli si girò e chiamò la sua razza di persone nient'altro che un mucchio di cani. Non sono mandato, solo alle pecore perdute dei figli di Israele. Quello non la fermò, lei fu comunque perseverante. E disse, oltretutto, non è conveniente che io prenda il pane dei figli e lo dia a voi, cani. Lei fu comunque perseverante. Oh, mi piace quello. Lei rimase ancora salda. Amen. Mi piace quello. Tenetevi a ciò. Lei fu perseverante. Lei non era una pianta da serra. Non doveva essere accudita. No, signore. Lei non era una cosa ibrida come gran parte del raccolto oggi. Non si doveva supplicarla e dire, ora, sorella, ti dirò, ti vorrei incoraggiare ad andare avanti, perché, no signore, non c'era nessuno là per incoraggiarla, ma persino Gesù stesso cercò di scoraggiarla. Gloria! Ora mi sento come un santo rotolante, certamente. Persino Cristo stesso stando là cercava di scoraggiarla, ma lei rimase salda. Amen! Perseverante! Lei era arrivata a qualcosa. Lei lo sapeva. E se gli chiamasse voi un cane e la vostra razza un mucchio di cani? Voi mucchio di Chicago, voi mucchio di metodisti, voi presbiteriani, non sono stato neanche inviato a voi. Non siete altro che un mucchio di ipocriti, ad ogni modo. Mai alzereste il naso e uscireste da quella porta, vedete? Perché non avete mai avuto fede dal principio. Siete una pianta ibrida, da serra che deve essere continuamente spruzzata. Non lei! No! Era avvenuto qualcosa! Fede si era ancorata! Lei non sarà sconfitta! Amen! Eccovi! Non importa cosa facesse il resto, cosa dicesse il resto, lei non sarebbe stata sconfitta! No, Signore! Persino Gesù stesso non poteva scoraggiarla! Amen! Ma non sono inviato alla tua razza. Vai avanti, scappa giù lungo la strada. Non sono mandato al tuo popolo e non siete altro che un mucchio di cani, comunque. Non sono. Non è davvero giusto che io prenda il pane dei figli e lo dia a voi, mucchio di cani. Cani del vicolo, topi di strada e così via. Non è conveniente che io lo faccia. Cosa? Lei ammise che gli aveva ragione. Amen! Oh my! Fede ammetterà sempre che la parola è giusta, che il vostro pastore dica così o meno, che chiunque altro dica così o meno, la vostra fede dice che essa è giusta. Gloria! La vostra fede dice che essa è giusta. Quindi cosa fu chiamata? Persino da Gesù Cristo, colui da cui lei andò, ed egli la rimproverò. E guardate ai suoi discepoli, gli uomini che erano con lui nelle sue campagne. Dissero, oh, vattene, esci da qui, ci stai annoiando. Non dar fastidio al nostro maestro. Quello non la fermò, no Signore. Niente lo fermerà, perché ha fede. Avverrà comunque. Lei ammise che gli aveva ragione. Non sono altro che un cane, io non merito niente, ma Signore, lascia che ti ricordi qualcosa. Non sto cercando il pane, voglio solo poche briciole. Il problema di ciò è che noi non abbiamo persone che si umilino per ricevere delle briciole. Non sono entrato nella fila, quello non fa alcuna differenza. Sono venuto proprio per vedere se è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sto cercando delle briciole. Oh, quanto lei era diversa da ora. Ricordate, lei non aveva mai visto un miracolo. Lei era greca. Non aveva mai visto un miracolo, non di meno fu persistente, perché qualcosa dentro di lei le disse che ne avrebbe visto uno. Lei era come Rab, la meretrice. Rab, la meretrice, non disse, ora portate qui Giosuè, voi spie, e fatemi vedere come porta i suoi abiti e che tipo di maniere ha. E fatemi vedere se è bello o meno, o come si pettina i capelli, se è un uomo ben curato e tutto il resto. Ricordate, quello era in certo modo il suo lavoro, sapete? Lei cercava uomini belli, era una meretrice di strada. E così disse, ho sentito che il Signore Dio è con voi e sto chiedendo misericordia. Oh my, eccovi, fede viene dall'udire. Ho sentito che avete preso Agag e ciò che avete fatto laggiù, e ho sentito cosa Dio ha fatto per voi al Mar Rosso, e lo credo, e so che siete suoi servitori. Chiedo solo misericordia. Amen. Le fu concessa misericordia. Questa donna le fu concessa misericordia. Lei disse, vero Signore, ma i cani mangiano le briciole che sono sotto il tavolo del padrone. Per aver detto questo, quello lo compì. Alla fine, essendo persistente, perseverante, non permettendo che niente la ostacolasse, persino davanti a Gesù che cercava di rimproverarla. Lei disse, ma lei rimase e ammise che egli aveva ragione. La parola era giusta e tutto il resto. Ma non di meno, Signore, i cani mangiano le briciole ed è solo una briciola da te che io chiedo. Solo una piccola parte, tutto ciò che voglio, Signore. Solo il tuo tocco. Ecco tutto ciò che voglio. Solo il tuo tocco. Ecco tutto. Oh, se solo avessimo quello stasera. Signore, sono seduto qui, sono malato, ma se qualcosa mi dirà proprio che posso stare bene, ecco tutto ciò che voglio sapere. Allora quello lo conclude. Andrò a casa e lo crederò. Vedi, niente mi ostacolerà più. Solo le tue briciole, Signore, sono tutto ciò che voglio. Gesù disse, o donna, oppure, o donna, grande la tua fede. Vai per la tua strada, perché ciò per cui sei stata persistente, ciò che hai creduto, lo troverai in quel modo. Amen. Lei aveva vinto, finalmente. Lei ebbe diritto ad avvicinarsi al dono di Dio. Lei era una gentile. La fede ammette sempre che la parola è giusta, umilmente e riverentemente. Non uscire e fare baccani in merito a qualcosa. Allo stesso modo, ora. Velocemente, ora prima di chiamare la fila di preghiera, Marta, nella presenza del Signore Gesù, quando tutti l'avevano derisa, disse, guarda, questo tizio che guarisce i malati, quando avevi bisogno di lui, sì, hai preso il tuo sostentamento, l'hai cibato, gli hai dato una stanza. Quando egli veniva in città, egli rimaneva con voi, egli era un buon amico di Lazzaro, ma quando la malattia arrivò davvero, egli se n'è andato da te, vedi? Ma quando lei sentì che egli era venuto, lei fu perseverante. Lei si avviò lungo la strada, un altro disse, ora immagino che andrai a vederlo. Lei chiuse proprio le sue orecchie e gli occhi. Lei continuò proprio a proseguire avanti. Lei fu perseverante. Quando Gesù le parlò, lei disse, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma persino ora, qualsiasi cosa chiederai a Dio, Dio te la darà. Lei fu perseverante. Notate come la donna sunamita, nella presenza di Elia, è il rappresentante di Dio sulla terra. Marta sapeva se Dio era in Elia, di certo egli era in Gesù. La donna sunamita, quando salì lassù e disse, Eliseo, uscì dalla sua grotta e guardò là fuori e disse, ecco venire quella sunamita e il suo cuore turbato. Dio me l'ha celato, non so cosa lei voglia. Disse, è tutto a posto con te, con tuo marito, con il bambino. Lei disse, è tutto a posto. Osservatela quando lei parlò al suo servitore. Sella questo mulo, vai proprio avanti e non fermarti. Perseverante, continua proprio ad avanzare. Alcuni di loro dicono, ehi, fermati un minuto. Io voglio parlarti, Lidi. Niente da fare, devo andare là. Ecco tutto ciò che c'è. Vedete, devo andare là. Devo scoprire in merito a questo. E poi quando lui disse, ebbene, ti dirò, ti manderò una stoffa unta, ti manderò questo bastone e tu vai là, fallo posare sul bambino. Quello è molto buono, profeta di Dio, io penso sia molto buono, ma come la tua anima vive, io non ti lascerò, rimarrò proprio qui finché lo scoprirò. Amen. Perseverante, certo lei fu perseverante. Elia pensò, ebbene sbarazzati di lei, farei meglio a cingermi lombi. Vedete? Eccolo andare, vedete? Perseverante. La loro fede aveva fatto presa sulla parola. Come il piccolo Micaia, quel piccolo boscaiuolo non istruito là in passato, poteva stare davanti a quei 400 profeti e là dire il contrario di loro. Perché? Lui fu perseverante. Dissero, ebbene, guarda, quel grande capovescovo si alzò là con queste corna e disse, il Signore sempre Dio mi ha parlato. Oh, mai! Il capo dell'associazione disse: il Signore Dio mi ha parlato e testimoniato tramite 400 di questi uomini qui, che così dice il Signore. E l'uomo era sincero. Ora, ma Micaia si alzò, disse: ma ho visto Israele sparso come pecore che non hanno pastore. Così lui si avvicinò e con la sua mano lo schiaffeggiò in bocca il più forte possibile, disse: in che direzione è andato lo Spirito di Dio quando esso è uscito da me? Se tu sai tutto di questa cosa, disse, comprenderai un giorno. E Acab disse: ebbene, ora ecco cosa disse l'associazione. Notate ora, lui allora non sarebbe mai entrato da loro sotto circostanze simili, ma lui sapeva che la sua visione era giusta, lui aveva fede, perché la sua fede disse esattamente ciò che disse la parola. Così lui fu perseverante. Ora guardate l'autorità nazionale, là c'era Acab, disse: mettetelo nella prigione interna e cipatelo con pane e acqua di afflizione, e quando tornerò in pace, lui disse, io mi occuperò di questo individuo. Guardatelo perseverando ancora. Oh, grande Acab, forse mi sono sbagliato. Oh, vescovo, forse mi sono sbagliato. No, non lui. Lui si era ancorato. Lui vide una visione e la sua visione era con la parola. Lui disse, se tu tornerai affatto, io sono un falso profeta. Amen. Lui fu perseverante. Certamente lui lo era. L'uomo cieco di cui ho parlato poco fa, lui non poteva discutere di teologia con nessuno di loro. Lui non ne sapeva niente. Loro potevano dire, perché tali dettagli? L'ha detto così e così e così e così. Lui disse, non conosco la vostra teologia, ma quest'unica cosa so: dove una volta ero cieco, ora posso vedere. Suo padre e madre non ebbero mai quel tipo di fede. Dissero, oh, ci metteranno fuori dalla sinagoga. Quindi chiedete a lui, lui ha l'età. Fratello, non c'era niente che non andasse lui. Lui disse, è strano, disse, non sono un teologo, non posso discutere delle vostre scritture di cui state parlando. Ma avete detto che sapete che Dio guarisce, ma quest'uomo non sapete da dove egli sia venuto. Ora è una cosa strana che un uomo possa venire qui e possa aprire i miei occhi ciechi, e voi, le guide della religione, e non sapete da dove egli è venuto. Fratello, lui era un teologo nel mio libro, lui aveva un argomento che gli altri non potevano silenziare. Ecco tutto. Come dite di non avere alcuna traccia del suo arrivo? Non avete alcuna traccia nel vostro libro della sua educazione? Da dove è venuta la sua istruzione, né altro? Non sapete da dove egli sia venuto, e non di meno l'uomo mi ha dato la vista. Davvero un buon argomento. Non è così? Sì, Signore. Filippo, quando si trovò là e vide Gesù di Nazareth, dire a Simone qual era il suo nome e il nome di suo padre, lui fu molto persistente. Lui aveva un amico formalista a cui voleva parlare in merito a ciò, e andò e trovò Natanele. Quando Natanele, stando là davanti ai membri della sua chiesa, e il sommo sacerdote, il sinedrio, e tutti loro stavano attorno, quando Gesù lo guardò e disse, ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Oh, farei meglio stare zitto ora. Stai attento. Là c'è il vescovo, là c'è il sovrintendente generale, là c'è il pastore, là ci sono tutti i miei parenti. Farei meglio a stare fermo, agire proprio come se non ne sapessi niente. Vedete? No, qualcosa era avvenuta. Filippo gli aveva mostrato un seme. Lui disse, Rabbi! Loro erano là, dissero, quest'uomo è Belzebù, non ascoltate quello, egli è un chiromante, egli è un diavolo, non ascoltatelo. Ma Filippo velocemente, oppure Natanele, lo riconobbe come un rabbi, un insegnante. Disse, Rabbi, quando mi hai mai visto? Disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero. Ora cosa farò? Ecco la scrittura, dice che quello è il segno del Messia. Lui corse da lui e cadde e disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Non mi importa cosa hanno da dire gli altri in merito a ciò, tu sei il figlio di Dio, il re di Israele. La piccola donna al pozzo, quando le fu parlato di ciò che non andava in lei. Ora, sapete, se vi capita di conoscere gli orientali, ci sono missionari qui, siano mai stati in Oriente? Ebbene, comprendete che una donna così non ha proprio alcuna autorità affatto per parlare più agli uomini. È così, è ancora in quel modo. Lei non lo fa, non può parlare a uomini per nessuna ragione, e specialmente su argomenti religiosi e discussioni. Ma, oh ragazzi, potreste tenerla tranquilla? È come una casa asciutta in fiamme nel forte vento. Non potreste fermarla. Lei disse: venite a vedere un uomo. Egli mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo proprio il Messia. Ora sto concludendo ora, devo proprio concludere. Circa 4 o 5 anni fa ho visto una visione per inviarmi giù in Messico. Prendete la voce degli uomini d'affari che, e vedete, prima di poter stampare qualcosa, dovete essere in grado di sostenerla. Ora, potete dirlo, ma non stamparlo se non potete sostenerlo, perché è materia stampata. Io stavo avendo, scendevo su funi sul retro dell'arena, il recinto in cui eravamo, avevamo circa 10.000 a sera. Conversioni a Cristo. E allora, mentre guardavo, Billy salì da me e disse: papà, vedi tutto quello che avviene là dall'altra parte, circa 150 yard? Disse: è una piccola donna. Lui disse: lei non è più grande di una saponetta, quasi. Una piccola creatura. Disse: lei ha un bambino morto sotto il braccio. E disse: io chiamo l'uomo mañana, domani. Lui era così lento che veniva a prendermi. Lui era supposto venirmi a prendere alle 7 e mi veniva a prendere alle 9. Io camminavo su e giù per la stanza. E lui aveva già distribuito tutti i biglietti di preghiera e non ne aveva più. Gliene avevo dati circa solo 15 o 20 a sera, perché erano tutti quelli a cui potevo arrivare. Perché se aveste dato loro un biglietto, loro non comprendono come voi, non potete parlare a loro. Così loro erano proprio, avevo dato loro circa 10 o 15, qualunque cosa, erano tutti quelli che avevo distribuito. Ebbene, non avevano più biglietti di preghiera e disse: lei non è entrata con quel bambino e non ha ottenuto un biglietto di preghiera. E disse: oh, abbiamo circa 150-200 uscieri o forse più, che sono laggiù e non possono trattenere quella piccola donna. Lei corre sotto le loro gambe, sopra la loro schiena e tutto il resto. Lei ha questo bambino morto. Lei vide quell'uomo cieco la sera prima ricevere la vista. Così disse che voleva entrare. Dissi, Billy, io non posso farci niente, stavo parlando. Dissi: fratello Jack Moore, dissi, vai là, lei non sa chi io sono. Non potevano mai vedermi, molto lontano così. E dissi: vai là e scendi e prega per il bambino e lei penserà che sono proprio io ed ecco tutto. Allora lui disse: va bene, fratello Branham. Lui si avviò in quella direzione e mi girai, dissi: ora, come stavo dicendo, vede, e là, guardai là fuori davanti a me, e là c'era un piccolo bambino messicano seduto là, proprio in mezzo all'aria, proprio ridendo, senza denti, come un piccolo bambino poppante. E guardai di nuovo il fratello Spinoza. Molti di voi conoscono il fratello Spinoza. Quindi, qual è il problema? Dissi: ho visto una visione. Dissi: aspetta un minuto, fratello Moore. Tutti voi conoscono Jack Moore, sono certo, uomini d'affari. Dissi: aspetta un minuto, fratello Moore, solo un minuto. Billy, vai a portare qui la donna. Disse: papà, lei non ha un biglietto di preghiera. Dissi: non fa alcuna differenza, portala qui. E lei la fecero passare. Ecco venire una piccola donna molto graziosa e il suo, la pioggia piovendo proprio. E aveva piovuto tutto il pomeriggio e quelle persone erano là in piedi. piedi e i suoi bei capelli le scendevano sui fianchi e la sua faccia era tutta bagnata. E lei stava piangendo e le lacrime scendevano dalle sue guance. E lei venne lassù correndo, bagnata a fradicia e una coperta dall'aspetto blu avvolta attorno ad una piccola forma e la stava tenendo stretta, così. E lei cadde in ginocchio e iniziò a gridare qualcosa. Padre, padre! E la presi, dissi, alzati. Il fratello Spinoza le parlò e lei aveva il piccolo bambino, così, tenendolo stretto, proprio come io terrei quel fazzoletto. Solo lo teneva nelle sue braccia, così. E dissi, Padre Celeste, non so se questo è il bambino o meno. Ho solo visto un bambino e penso che forse questo, essendo questo avvenuto, com'è successo. Io pongo le mie mani su di esso e chiedo che la vita ritorni nel nome del Signore Gesù. E il bambino diede un calcio e iniziò a gridare il più forte possibile. Vedete? E dissi, fratello Spinoza, non dire niente di quello ora, non darlo agli uomini d'affari o nessuno di loro, finché non otterrai una dichiarazione firmata dal suo dottore. E il dottore firmò questa dichiarazione che il bambino era morto di polmonite nel suo ufficio quel mattino alle 9 e questo era successo quasi alle 11 la sera. Era stato morto tutto quel tempo. Perché lei fu persistente, lei credeva se Dio poteva dare la vista ad un cieco. Gloria a Dio! Se Dio poteva dare la vista ad un cieco, Dio poteva dare la vita al bambino, perché lo stesso Dio che aveva dato la vista al cieco aveva dato vita al bambino. Perché lei fu perseverante, 300 uscieri, niente poteva fermarla. Lei era determinata perché qualcosa si era ancorato. Lei non aveva mai visto alcuna di queste cose che tutti voi vedete. L'unica cosa, qualcuno le aveva detto quel giorno, che un uomo cieco che viveva giù lungo la strada dove era lei aveva ricevuto la sua vista. Era stato cieco circa 10 anni con il glaucoma agli occhi. E quel giorno lui stava scendendo per strada, gridando, agitando le mani, e lei lo conosceva. E il suo bambino era morto. Lei prese il bambino dall'ufficio del dottore e partì. Rimase in quella pioggia tutto il giorno, aspettando l'opportunità. E quando lei non ricevette un biglietto di preghiera, fu ancora persistente. Lei non sapeva niente. Era una cattolica romana. L'unica cosa che sapeva che doveva arrivare da un uomo. Ora sapete di meglio di quello. Non è l'uomo a cui arrivate, è il Cristo a cui arrivate, è il Signore Gesù Cristo a cui arrivate. Tutta la sua fede era nel suo prete perché era un Dio per lei. Ma stasera nessun uomo è il vostro Dio tranne Gesù Cristo ed egli è qui. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Alleluia! Siamo persistenti mentre chiniamo i capi. Signore Gesù, prego che tu ci aiuterai ora. Solo una parola o due da te, Signore, dovrebbe proprio fare qualcosa per queste persone. Ti prego, Signore, come hai promesso negli ultimi giorni che avresti fatto queste cose, le opere che tu hai fatto quando eri qui sulla terra, che sarebbero state ripetute di nuovo e hai dato illustrazioni di ciò attraverso le scritture, come per esempio Sodoma e diversi luoghi, e vediamo nel libro di Apocalisse, nell'epoca di Laodicea, e oh come tu hai fatto la promessa e hai detto che eri lo stesso ieri, oggi e in eterno. E lo vediamo tramite fotografie, quando l'occhio meccanico della fotocamera catturerà i misteri in questi ultimi giorni che l'uomo non sa spiegare. Dio, possano uomini e donne stasera che stanno soffrendo e sono malati qui, possano essere persistenti e arrivare al Signore Gesù in quest'ora, andare a casa gioendo, guariti. Lo chiediamo nel suo nome per la sua gloria. Amen. Ora sono ancora in ritardo, ma sto pensando questo. Questa potrebbe essere l'ultima riunione che abbiamo insieme. Potrei non vedervi più, Voi potreste non vedermi più finché non attraverseremo il fiume e potremmo tutti attraversare prima del mattino. Ricordate, questa nazione è pesata nella bilancia. Arriveremo a quello quando inizierò a predicare, vedete. Notate, non sappiamo quando sarà. Quindi Paolo predicò tutta la notte, una notte, questo stesso Vangelo. Il Signore onorò la sua parola quando un piccolo tizio cadde morto, come è successo al fratello Way, l'altra mattina. Lui è seduto proprio qui davanti a me ora. Paolo pose il suo corpo sopra questo ragazzo e la sua vita tornò a lui. È la stessa cosa che è stata fatta a fratello Way. Mostra che lo stesso Dio, tramite la stessa parola, tramite lo stesso Spirito, fa la stessa cosa. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora, se Egli è qui, ora guardate, non c'è uomo che possa guarirvi perché siete già guariti. Qualcosa deve avvenirvi per dirvi che è per voi. E allora sarete persistenti. Vediamo, sono stati distribuiti quei biglietti. Erano A. A? Oh, hai appena finito di distribuire il resto degli A? Bene. Dove abbiamo iniziato? Con uno abbiamo iniziato, ne abbiamo presi 15, credo fosse. Da 1 a 15. Da 1 a 15. Iniziamo da qualche altra parte. Iniziamo da 75, 80, 90. Andiamo a 90, da 75 a 90. Ho scelto un piccolo gruppo là dentro e inizio da là. E poi chiamo mentre proseguiamo da là, iniziamo proprio da là. Vediamo se possiamo averne il più possibile per cui pregare. Prendiamo i biglietti di preghiera da 75 a 90, si alzino prima. Così ce ne darà 15 con cui iniziare. Vedremo cosa condurrà lo Spirito Santo. Portateli qui alla destra se volete, 15 a 90. Aspettate, vi chiedo scusa, cosa ho detto? 75 a 90, ce ne saranno 16, sì, da 75 a 90, quelle saranno 16 persone. Bene, aiutami, fratello Whale, ora se sono là, se non possono salire, bene, fai in modo che vi aiutino laggiù. Bene, fratello Whale, se vorrai, ora voglio, quanti qui dentro che non hanno biglietti di preghiera e vogliono, sanno che Gesù Cristo può guarirvi, alzate la mano, dite, io voglio accettarlo, io lo credo.
Oh, we won't have to wait for his spirit. I done seen him touch somebody right there in the audience.
Oh, non dovremmo aspettare il suo spirito. L'ho già visto toccare qualcuno proprio là nell'uditorio. Amen. Mancano 4 biglietti fra il 75 e 90. Bene, quanti là in platea? Quanti là dietro, sul retro, credono? Là in fondo verso il retro, lassù nella balconata, attorno, dite solo, io credo, alzate la mano, dite, io credo. Bene, eccolo, va bene. Ora, se Gesù Cristo, mentre è qui, sto pensando, sto aspettando di vedere che abbia davvero effetto su questa persona o meno. Qualcuno è stato toccato proprio allora. L'ho visto accadere. Non ho mai visto la persona in vita mia, ma li ho proprio guardati. L'ho visto accadere, ho visto la persona essere toccata dallo Spirito Santo. Potrei far alzare proprio ora quella persona e dimostrare che è la verità. Amen. Prima ancora che inizi la fila, lei sta ancora pregando. Lei si è posta il fazzoletto sulla bocca, seduta proprio là dietro. Lei ha un problema alla spina dorsale. È così, seduta proprio. Sì, quello è tuo marito, ha alzato la mano. Ascolta, sono estraneo a tutti voi. È giusto? Mi credete essere suo profeta? Il tuo problema alla spina dorsale ti lascerà. e ascolta, tra l'altro, l'uomo che ha la mano alzata, poiché lo Spirito Santo ti ha colpito quando ho parlato a tua moglie. Lo Spirito Santo ti ha colpito e hai qualcosa che non va in te. L'escrescenza sul braccio. Credi e ti lascerà. Gloria a Dio.
Ask those people if I ever seen them in my life as I know of. They're strangers. But what faith moving the power of the Holy Ghost. Do you believe?
Chiedete a quelle persone se le ho mai viste in vita mia, per quanto ne so. Sono estranei. Ma cosa? La fede si muove e la potenza dello Spirito Santo. Lo credete? Amen. Parlate spagnolo? Giratevi e dite a quella ragazzina, non sa parlare spagnolo, non sa parlare inglese, là dietro. Lei ha qualcosa che non va con il petto. Giratevi e diteglielo. Gesù Cristo ti ha guarita, sorella. Sì, lei non poteva neanche parlare inglese. L'ho vista parlare spagnolo. Ora esso ha preso un'altra signora seduta davanti a lei, molto eccitata, e non sa parlare inglese. Lei è spagnola e ha qualcosa che non va con lo stomaco, seduta davanti. Credi con tutto il cuore, il tuo problema allo stomaco ti lascia e puoi andare a casa e stare bene. Amen. Dio è il guaritore. L'avete visto raggiungerla? Hanno dovuto dirglielo in spagnolo prima che realizzasse. Lei non può comprendere l'inglese. Guardatela! Persone che non sanno neanche parlare inglese. Ma proprio ciò che stanno vedendo loro. Loro possono presumere e sentire lo spirito. Persino quando non possono neanche udire. Vergognatevi! Gloria a Dio! Non l'ho mai visto, fatto ancora. Amen. Chiedete a quelle persone, bene, non so neanche parlare la loro lingua, ma vedete, dimostra che non dovete essere in questa fila di preghiera. È così. Credete? Perché diresti amen seduta proprio là? Credi che quel problema sinoviale ti lascerà? Lo credi? Alzati in piedi, ti lascia. Vedete, lei può sentirmi ciò che sto dicendo. Questi non potevano. Ora mi dite che non è Dio? Amen e amen. Perché non potete essere persistenti se quelle persone che non possono comprendere una parola di inglese, si spingono in ciò? Erano di un'altra nazione, ma Dio l'ha fatto, credo, perché l'ho predicata alcuni minuti fa. Una greca, un'altra nazione. Lei fu persistente. Osservateli. Vedete cosa avviene. Questa qui è la signora. Come va? Siamo estranei una all'altra. Credi che Gesù Cristo è presente? Guarirti? Io non potrei farlo. Non ho alcun potere per guarire. Ho autorità quando lo ricevo da Dio per pronunciare qualcosa che Dio ha fatto. Vedete? È come Sansone, finché poteva sentire quelle ciocche che scendevano attorno, tutto andava bene. Quando lo vedo muoversi fra noi così, so che egli è qui. Voi no? Ti vedo vomitare. Stai avendo attacchi di vomito. Sei preoccupata del tuo sovrappeso. Poi hai un'escrescenza sul tuo corpo, sotto la costola. È così. Hai fatto molta fatica a venire quassù. Non è così? Perché ho detto salire qui? Perché sei venuta da sud-ovest, da qui. Sei venuta dal Missouri. Torna, Gesù Cristo ti sana. Quello è lui. Un'altra donna, donna di colore. Non la conosco, non l'ho mai vista. Ma lei è... c'è qualcuno che viene qui, un'altra razza che viene da un'altra, razza bianca e di colore. Siamo tutti di un unico sangue. Credete che il Figlio di Dio è risorto dai morti ed egli ha incaricato la sua Chiesa di fare la stessa cosa che egli fece? Lo credete? Quella Chiesa non può morire. Su questa roccia edificherò la mia Chiesa. Le porte dell'inferno non potranno prevalere. Cos'era? Rivelazione spirituale. Se Dio può rivelarmi tramite il suo spirito, il tuo stare qui, e cosa non va in te? Proprio come egli parlò a quella donna al pozzo, quello lo rende lo stesso, perché sei, siamo entrambi esseri umani. È così? Ora sei molto nervosa per qualcosa, sei preoccupata, la tua mente è tutta confusa. Ti è stato detto qualcosa che ti ha allarmata, era che hai un tumore e il tumore è nella tua testa, è giusto. E stai per avere un'operazione, ma ne hanno un po' timore perché hai una debolezza al cuore, per cui temono di fare l'operazione a motivo della debolezza del tuo cuore. Gesù Cristo rafforza il tuo cuore. Credi a Lui? Egli può guarire il tuo tumore. Gli credi? Allora sii persistente. Vai avanti e credi, starai bene. Dio ti benedica. Come va un altro uomo? Non lo conosco. L'ho visto poco fa quando sono venuto sul palco. Credo fosse seduto quassù. La prima volta che ti ho visto in vita mia, per quanto ne so. Bene, ora sei qui per qualche ragione. Se io e questo spirito che è su di me, quella colonna di fuoco e luce e così via, è stata ripresa, se quello è da Gesù Cristo, porterà testimonianza della parola. Se non lo fa, allora non è da Cristo. Ma sei convinto che lo è, e lo sei, e stai soffrendo di un problema nervoso, emorroidi che ti danno fastidio, e stavi cercando di incontrarmi per qualcosa di speciale. È un problema spirituale. Sei un ministro ed è in merito alla tua chiesa. L'ho sentito venire da voi. Smettete di pensarlo. Dici che era un ministro perché era seduto su questo palco. Sai che non ti conosco, vero? Credi che sia suo profeta? Allora, reverendo Donaldson, puoi tornare a casa tua e credi e starai bene ed ogni cosa ti andrà bene. Dio ti benedica, pastore. Se potete credere, tutto è possibile. Credi? Mi credi essere suo servitore? Sai che io non posso fare queste cose, ma credi che egli le sta facendo? È lui che le sta facendo. Lo credi? È così. Se tu solo per questa volta, per favore, sii persistente. Non lasciare che niente si metta di mezzo. Prosegui proprio dentro. Non vedete che è lui? Non sapete che è lui? Vedete, egli non identificherebbe se stesso come un grande teologo, poiché non lo era. Egli non introdurrebbe se stesso come un politico di chiesa. Egli non lo era. Egli era Dio fatto carne. Dio è la parola, e la parola è un giudice dei pensieri del cuore, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non potete vedere che è Lui? Come potrei io, una povera persona ignorante come me, con un'istruzione di scuola elementare? E non importa se abbia mai avuto così tanta istruzione, non potreste comunque farlo. È un paradosso. Cos'è? È la potenza di Dio. Non potete vederlo, amici? Potete allontanare da voi quella crosta spezzandola. Qui c'è una donna, guardate qui, non ho mai visto quella donna. Qui c'è la Bibbia posta davanti a me, non ho mai visto quella donna in vita mia, per quanto ne so. Ma la sua vita, lei non potrebbe nasconderla. Giusto. Amen. Ora, non perché sta dicendo alleluia, ipocriti possono dirlo, ma la donna è una cristiana, lei è una credente. E se ti dirò, per grazia di Dio, sentendo le sette ciocche di Sansone, qual è il tuo problema, mi crederai? Crederà l'uditorio? Ognuno di voi crederebbe? Lei saprà se è giusto o meno. Per prima cosa, stai soffrendo di un'alta pressione sanguigna. Hai anche il diabete, hai un problema nervoso e hai qualcosa che non va con la testa. È un esame, hai un tumore, esatto, nella testa e sai che è morte se Dio non ti tocca qualcosa. È così? Ossa il Dio del cielo che è presente ora, vieni qui, lasciami imporre le mani su di te. Io condanno questo diavolo, nel nome di Gesù Cristo possa andarsene. Dio ti benedica, vai per la tua strada gioiendo ora. Amen. Credete? Dite, la stavi guardando proprio in volto. Non dovete guardarla in volto, guardate qui. Non ho guardato in volto questa donna. Ora dite, lei è pesante, è così, è la tiroide, è così, ma non è quello per cui vuole si preghi. Lei ha un problema femminile, una perdita per cui vuole si preghi. È così, signora? Ti ha lasciato, ora vai per la tua strada e gioisci dicendo grazie, signore. Credi soltanto. Anemia, credi che Dio può guarirti? Di grazie, caro Gesù, vai proprio per la tua strada dicendo lode a Dio e credi. Sembri forte in salute. Credi che Dio possa guarire il problema allo stomaco, sanarti? Vai, mangia, Gesù Cristo ti sana. Se Cristo non ti tocca, dovrai morire, lo sai. Sì, Signore. Ma Dio può prendere ogni diavolo del cancro, egli può uccidere la cosa e sanarla. Lo credi? Vai, credilo, nel nome di Gesù Cristo, possa tu andare ed essere sanata. Non cammini come se l'avessi proprio in questo momento, ma hai l'artrite. Hai anche un po' di problemi al cuore. Un qualcosina attorno al cuore. Gesù Cristo ti sana se lo credi. Lo credi? Gioisci dicendo, grazie Signore, e sii sanata. Credi che Dio può guarire la tua schiena e renderti sana? Bene, prosegui dicendo, grazie Signore Gesù. Sì, è così. Credi che Dio può toglierlo, darti una trasfusione di sangue e togliere quello zucchero e renderti davvero una nuova persona? Lo credi? Ti benedica. Vai per la tua strada gioiendo, dicendo, grazie Signore, io credo. Credi che Dio può togliere quel tumore e renderti sana? Vai proprio avanti, gioisci. Dio può guarire la tua artrite, raddrizzare la tua schiena, renderti sano. Lo credi? Vai per la tua strada gioendo e credi. Credi che io sia suo profeta? Non ti conosco, Dio ti conosce. Tu stessa sei malata, ma il tuo grande interesse è qualcun altro. Due persone malate, molto malate, cancro, morenti. Credi con tutto il cuore. Prendile, ponilo su ciò. Credi e non dubitare, staranno bene. Se lo crederai, abbi fede. Bene, Signore, credo tu sia uno dei ministri che erano seduti qui sul palco. In quanto al conoscerti, non ti conosco. Gesù Cristo conosce il tuo cuore. Egli sa cosa c'è nell'uomo. Lo credi? Se Dio mi dirà qual è il tuo problema, allora sarai pronto? Lo sarai. Voi, ministri, conoscete quest'uomo, credo. Sì, bene, lo conoscete. Bene, il punto è che sei davvero, il problema è, stai soffrendo di un esaurimento nervoso, stai avendo qualche tipo di scrupolo mentale nella tua mente, è oppressione da Satana. Questo sta avvenendo da diverso tempo, ha causato la debolezza del tuo corpo, il tuo cuore è debole, sei davvero in una brutta condizione. Tramite questo, tutta la tua famiglia sta proprio per avere un esaurimento. Signore, stavi aspettando una parola, non è così? Accetti la mia parola? Allora, nel nome di Gesù Cristo, ti mando a casa per essere sanato. Quel diavolo esca! State credendo? Credete? Ora ponete le mani uno sull'altro. Ora voglio che preghiate con me. Signore Gesù, la tua grande presenza divina, non c'è nessuno che potrebbe dubitare. Ognuno sa che tu sei qui, ma sanno che sei tu. Ora fa che siano persistenti. Lascia che questi, Signore, che questi miracoli, un'intera fila piena di essi, 16 qui nella fila e un gruppo là in platea nell'uditorio, oltre ad ogni cosa che ogni uomo stesso sulla terra potrebbe fare. Nessun uomo terreno qui potrebbe fare queste cose se Dio non fosse là. Lo sappiamo. Quanto perfetto, quanto esatto, ti prego, Padre, lascia che le persone vedano questo e che siano perseveranti ora. Hanno le mani uno sull'altro e nei loro cuori sta battendo fortemente il reale sangue di Gesù Cristo, per fede, tirando ad uno all'altro. Ed ora, Signore, ascolta la preghiera del tuo servitore. Come tuo servitore condanno ogni malattia che è nella presenza divina del Cristo risorto. Possa il diavolo perdere la sua presa, possa ogni soldato ora con la sua spada incrociata contro il dubbio di Satana, con una fede persistente, sorgere spingendo quella spada finché essa colpisce la parte più interna di quel diavolo e lo spinga completamente lontano. Concedilo nel nome di Gesù Cristo. Se lo crederete, se lo accetterete, sarete tutti guariti. Credetelo nel nome di Gesù Cristo.